incontro domenica scorsa, ci accompagni in questa settimana. Chiediamo che il Signore guidi i nostri cuori all'amore per Dio, nell'imitazione di Gesù.
La prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo, il capitolo undicesimo, i versetti 1-16. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Vi lodo perché in ogni cosa vi ricordate di me ed osservate le tradizioni così come ve le ho trasmesse. Voglio però che sappiate che ogni uomo, che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza a capo scoperto manca di riguardo al proprio capo, perché è come se fosse rasata. Se dunque una donna non vuole coprirsi, si tagli anche i capelli. Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copre. L'uomo non deve coprirsi il capo, perché egli è immagine e gloria di Dio. La donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non è l'uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Tuttavia, nel Signore, se la donna è senza uomo, né l'uomo, né la donna è senza uomo, né l'uomo è senza la donna. Come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna. Tutto poi proviene da Dio. Giudicate voi stessi, è conveniente che una donna preghi Dio col capo scoperto? Non è forse la natura stessa a insegnarci che è indecoroso per l'uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è una gloria per la donna lasciarseli crescere? Da lunga capigliatura le è stata data a modo di velo. Se poi qualcuno ha il gusto della contestazione, noi non abbiamo questa consuetudine e neanche le chiese di Dio. Parola di Dio.
Per contesto non è l'unico nella lettera ai Corinzi che fa tribolare, e tutte le spiegazioni e gli esegeti per molti motivi convergenti, dal linguaggio al contesto, cioè la conoscenza del problema e anche dalla comprensione delle singole argomentazioni. Direi che c'è una parte maggioritaria nella tradizione, anche oggi forse, una parte maggioritaria di esegeti che ritiene che qui Paolo stabilisce una gerarchia, sostanzialmente, per poi dedurne un comportamento. E invece altri ritengono che qui l'Apostolo vuole solo stabilire l'importanza, sottolineare l'importanza di mantenere le distinzioni fra uomo e donna nel culto della nuova alleanza. E io credo che questa sia la linea che qui l'Apostolo vuole conduce con argomenti presi dall'esegesi tradizionale, si dovrebbe dire, noi lo troviamo anche nella tradizione ebraica di Genesi 1 e 2, con argomenti presi da osservazioni, diciamo, della natura, e poi, come vedete, l'ultimo argomento dal fatto che queste sono le consuetudini che sono seguite dovunque, in tutte le assemblee. Come dice Paolo, noi abbiamo questa, non abbiamo la consuetudine che avete voi, che risulta un'innovazione, noi abbiamo altre consuetudini in tutte le chiese, e questo è l'argomento, un altro, ulteriore argomento dell'Apostolo. Comunque, vediamo insieme quello che il Signore ci mostra, o anche le varie problemi e difficoltà, ecco, dei vari versetti.
Quello che sta a cuore a Paolo, appunto, è il retto ordinamento nel culto durante il quale uomini e donne pregano insieme. E Paolo argomenta, cioè a partire dalla creazione, Adamo viene creato prima di Eva, quindi nella creazione c'è un ordine, lo dice esplicitamente al versetto 8 e 9. Però poi mi pare che a prescindere da questa, non so perché, da questa gerarchia voluta da Dio, l'uomo e la donna sono entrambi necessari, lo riconferma dopo, e sia nell'ordine della generazione, perché l'uomo nasce dalla donna, la donna, è, come appunto è sottolineato in Genesi, è creata per aiutare, per aiuto dell'uomo, e anche nell'ordine della grazia, cioè nel Signore. Ecco, dice appunto al versetto, l'uomo è senza, né l'uomo è senza la donna, né la donna è senza l'uomo. Quindi corregge, non so se corregge, comunque dopo aver appunto delineato la differenza, ha sottolineato la differenza perché nella creazione c'è questa sottolineatura, però poi in un certo senso mi pare che sottolinei anche un'uguaglianza, soprattutto nelle assemblee liturgiche. Nelle assemblee liturgiche c'è questo discorso anche delle donne che erano delle profetesse, profetizzavano, avevano un ruolo, cioè la distinzione non è mai separazione, sono distinte nel ruolo, per esempio qui nelle assemblee liturgiche che profetizzavano, però ecco c'era un ordine anche qui. Ma quello che mi è piaciuto di più è la nota della nuova CEI, la nuova CEI, che non era prima nella prima versione, e soprattutto per il discorso del velo della donna, che dice appunto che il velo sul capo è segno della sua autorità. Certo, non quella dell'uomo, io non voglio essere dalla parte esclusivamente delle donne, però non è il discorso che mette il velo per sottomissione all'uomo. Leggo, l'avete letta tutti, ma a me è piaciuta molto, mi ha dato anche molta luce, dice autorità non come soggezione all'uomo, ma qui la parola designa l'autorità esercitata, cioè una padronanza su qualcosa e non un'autorità subita. Questo mi piace molto.
Vuol dire il velo.
Sì, sì.
Basta.
Sì, ma siccome è il segno dell'autorità, ma di quale autorità?
Non è un segno di autorità. Qui dice che è l'exousia. L'exousia è il velo, ma è la possibilità, no? Di avere sul capo questa possibilità.
Che segno è questo?
Non è un segno.
Cioè, la nota della CE spiega così che autorità è...
No, io osservo solo che Paolo non dice che deve avere sul capo un segno dell'autorità. È una precisazione, non voglio polemizzare. Dice che è l'autorità. Appunto, sto dicendo, era solo un ausilio quello che lei stava dicendo, no? Non era. Osservo che Paolo non dice che deve avere sul capo un segno di autorità. Paolo dice che deve avere sul capo l'exousia.
Exousia cosa vuol dire in questo caso?
Secondo voi cosa vuol dire?
Autorità.
Come si fa ad avere sul capo l'exousia? Il velo. Secondo me il velo vuol dire. Vabbè, insomma, cominciamo. È un'osservazione che non va contro quello che dici, al contrario.
A me piaceva questa autorità della donna che ha anche nelle assemblee liturgiche, quindi non è una sottomissione, stando fermo la parola, il significato di autorità, anche la donna, pur avendo il suo ruolo, ha questa autorità che non è una sottomissione, ma è una grande dignità come sposa e non come schiava, perché ai tempi di Paolo le spose romane avevano...
Ma è chiaro.
Sì, scusate, sì, no, io difendo la donna.
La nota dice avere autorità o controllare la sua testa, cioè avendo un'acconciatura che corrisponde alle esigenze e ai costumi dell'epoca, perché non appaia una donna frivola, una donna di costumi, di cattivi costumi. Il termine greco exousia è stato tradotto con segno di soggezione, ma questa parola normalmente designa l'autorità esercitata, la padronanza su qualche cosa e non un'autorità subita.
Exousia vuol dire tante cose, vuol dire anche possibilità, capacità. Dio ha dato, eccetera, l'exousia di diventare figli di Dio, il prologo. Exousia, la possibilità o la capacità, non è l'autorità in quel caso. Farò un esempio. Exousia può dire tante cose, però certamente rimane vero che non vuol dire una soggezione, questo è escluso. Può voler dire capacità, possibilità, autorità, tutto quello che si vuole.
Questo versetto 10, per questo
deve, la donna deve avere l'exousia sul suo capo. Cioè, exousia era il termine che nei capitoli precedenti era, significava diritto, libertà.
Esatto.
Però io non è che capisco cosa voglia dire.
Diritto.
Cioè, io non capisco se... Cosa voglio dire? L'uso della sinagoga oggi è proprio il contrario, è l'uomo che non può entrare in sinagoga senza coprirsi il capo. Anche un non ebreo, se entra in sinagoga, deve mettersi in testa qualsiasi cosa, un fazzoletto, un pezzo di carta, qualsiasi cosa, ma non può entrare in sinagoga per sottomissione a Dio. Per la sottomissione a Dio. Comunque, per non stare qui fermi su un uso che poi la Chiesa non ha mantenuto, questo uso la Chiesa non l'ha mantenuto, di che le donne fossero obbligate a coprirsi in alcune chiese, ma comunque non è stato, oggi non è mantenuto, la Chiesa prega, se la donna in chiesa prega anche col capo scoperto, quindi mi sembra che l'importante sia capire il significato profondo, lo spirito del testo più che il dettaglio. Lo spirito del testo intanto mi sembra, a me sembra che l'argomentazione riguardi la coppia, cioè i coniugi, non in generale la situazione della donna, perché una donna qualsiasi non è sottoposta a un uomo qualsiasi, è sottoposta a suo marito. E questo però non voglio dirlo, però non mi sembra che si possa generalizzare. E un'altra cosa che mi ha colpito è stato il brano che abbiamo letto a mattutino di Giuditta, in cui c'è il caso di una donna che chiama gli anziani di Israele, le autorità massime di Israele, e su di loro esprime saggezza, fa un discorso di saggezza, di rimprovero, forse anche di profezia. E quindi questo è solo un esempio nella scrittura, quindi mi sembra che qui si tratti di un problema puntuale di quella chiesa, e probabilmente di una affermazione di emancipazione che andava, che va al di là di quello che nell'uso comune è conveniente.
Se ci può essere un collegamento ancora sugli argomenti precedenti, appunto perché è quello di non voler, a questo punto, voler avere una libertà che si può, liberalismo che ci può essere di tentazione, appunto, con l'adesione al Cristo, e quindi sentirsi slegati. Invece c'è questo atto di sottomissione, ci deve essere, e appunto di segnare come dire anche molto di più che c'è un'autorità sopra di noi, un'autorità che si fa liberi, ma si è sottomessi a lui. Ci si può domandare perché poi è più, perché lo deve portare la donna e l'uomo no, cioè appunto nella sinagoga invece c'era questo segno di avere anche l'uomo, di avere un segno sul capo. E così, poi per uno. Ci si può domandare appunto il versetto 10, perché appunto per questo la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Appunto questo rapporto con gli angeli, appunto perché la donna e non l'uomo, cos'è questa autorità a motivo degli angeli? Eccoci, è di sotto per dire che si è minori o perché gli angeli, non so.
Complicato. Infatti se
parecchio
dice prima e infatti non è l'uomo che deriva dalla donna ma la donna che deriva dall'uomo, e poi dopo dice come infatti la donna deriva dall'uomo, così l'uomo ha vita dalla donna, tutto poi proviene da Dio. Che mi sembra quasi un po' di contraddizione quello che è stato detto prima. Prima c'era una specie di gerarchia uomo-donna, dopo dice in Dio tutto si congiunge.
Io cerco di dire quello che ho imparato dai commenti ad oggi. Allora sembra che anzitutto, come risulta anche da altri testi, uomo e donna hanno non c'è una distinzione di funzioni. Questo testo è stato invocato molto nella tradizione per stabilire che le donne non possono diventare prete. Non c'entra assolutamente nulla, perché qui non è un problema di funzioni, sia il problema nasce proprio dal fatto che tutte e due hanno le stesse funzioni, no? Tutte e due pregano pubblicamente e profetizzano e parlano nell'assemblea, si alzano e profetizzano, e quindi il problema nasce da lì, no? Dalla parità. E sembra che il punto sia che alcune, il comportamento di alcune donne, o di un gruppo di queste donne di Corinto, porti disonore ai mariti. Anche se bisogna notare, e quindi sembra questo il punto, anche se bisogna notare che le argomentazioni di Paolo non riguardano i mariti e le mogli, ma riguardano l'uomo e la donna. Rimane vero questo. Ci può essere un richiamo, ho visto il commento che seguo, è molto interessante, alla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti 13-18, è il testo della nuova alleanza in cui Paolo dice che a differenza di quello che faceva Mosè, noi, tutti i credenti in Gesù, a capo scoperto guardano l'immagine, cioè in questo caso il Cristo, e vengono in questo modo trasformati di gloria in gloria, a capo scoperto. Quindi è un testo che potrebbe fare da sfondo e far capire, forse, che quelli che non è detto che fossero solo le donne, che, alcune donne che pensavano così, quelli che ritenevano che il segno del capo scoperto per tutti era un segno positivo che riguardava, cioè, il rapporto è un segno che riguardava l'uguaglianza di tutti nella nuova alleanza, che sicuramente è così, poteva avere, cioè, una ragione vera questa, ecco, che diciamo un supporto al problema, a spiegare il problema, anche probabilmente interessante questo testo, il capitolo 3, che dice a capo scoperto noi, eccetera. Qui sembra che sia molto simbolico anche in quelli che ritengono questo. Cosa fa Paolo? Paolo vuole, mi pare evidente, questo sono tutti d'accordo, vuole che le donne siano velate in chiesa, nell'assemblea, non portino il velo, coprono la chioma, i capelli. Bene, questo è il punto che Paolo vuole stabilire. Per stabilire questo, quindi proprio perché sono uguali, però in questo modo, per stabilire questo ricorre alla teologia della creazione, che a noi può sembrare molto strana. Qui sono delle difficoltà anche per noi in più, ho visto, perché Paolo riprende cose scontate, come si interpretava in molti ambienti in Genesi 1-2, e a quanto pare si leggeva, qui ci sono delle attestazioni anche adesso, anche nella tradizione che noi abbiamo, anche se è molto più tarda naturalmente come redazione, cioè Genesi 1, facciamo l'uomo a nostra immagine, veniva interpretato anche sulla base di Genesi 2. Nostra non vuol dire di Dio. Dio dice nostra, cioè Adamo fu creato direttamente da Dio, l'unico, l'uomo. Eva fu creata da Dio, ma attraverso, con la concorso di Adamo, preso una costola. Da allora in poi, l'immagine di Dio, Paolo non vuol dire che la donna non è immagine di Dio, ci mancherebbe altro, vuol dire, da allora in poi, l'immagine di Dio si trasmette non direttamente da Dio, ma attraverso l'uomo e la donna insieme. Questo vuol dire, l'immagine si trasmette così. Paolo vede in questo, questa è una cosa nota, Paolo approfitta di questo, vede in questa, nel racconto della Genesi, un'indicazione della distinzione fra l'uomo e la donna sul piano della gloria. Cioè, uno è gloria di un altro, no? Cioè, essendo creato dall'altro, o essendo provenendo da un altro, è gloria di quell'altro. Quindi, siccome Adamo è creato da Dio direttamente, è gloria di Dio. La donna non è che sia minore, che non sia immagine di Dio, cancelliamo queste cose. La donna, essendo creata da Dio attraverso l'uomo, con la costola nel racconto, è gloria dell'uomo, riflette cioè la gloria dell'uomo anche, no? Nel culto, questa è la tesi dell'Apostolo, nel culto deve risplendere solo la gloria di Dio. Quindi la donna deve portare il diritto di parlare in testa, il segno, diciamo, di questo suo diritto. La donna ha diritto, secondo Paolo, uguale agli altri, di parlare, di profetare, di far tutto, deve portare in testa questo segno del suo diritto, a motivo, non perché è davanti all'uomo, ma perché è davanti a Dio, dice Paolo, o agli angeli, che è la stessa cosa, molto probabilmente, davanti a Dio, davanti agli angeli, davanti a Dio e ai suoi angeli, quindi a motivo degli angeli. Questo è il motivo per cui deve portare. Perché? Perché nel culto deve emergere solo la gloria di Dio. Non vorrei banalizzare, ma in sostanza Paolo vuol dire, poi usa altri argomenti, non vedete com'è fatta la donna, cioè com'è fatta, insomma, evidentemente anche allora la donna porta capelli, i capelli sono un grande ornamento della donna, no? Della sua bellezza, dice anche la natura, quindi ricorre anche ad argomenti della natura, e poi alla fine conclude dicendo, insomma, se ci sono di quelli che vogliono continuare a sostenere la loro, l'ultimo argomento che Paolo dà e dice, insomma, facciamo tutti in un altro modo nelle altre assemblee, perché voi dovete far diverso. Quindi i vari argomenti che usa, la sostanza è che nel culto non ci deve essere nulla che detragga dalla gloria di Dio, che distragga dalla gloria di Dio. E se le donne portano capelli scoperti, insomma, sono un'attrazione, diciamo, una distrazione dalla gloria di Dio, perché sono gloria dell'uomo, no? Mettono in mostra la bellezza dell'uomo, no? Questo è l'argomento di Paolo, mi pare. Non si parla qui di sottomissione. Io non sostengo che nel matrimonio, non entro in questo, perché negli Efesini cosa dice? Io parlo solo di questo testo, qui non c'è nessuna sottomissione da stabilire dell'uomo, della donna, nessuna. E l'argomento di Paolo è per far vedere che la donna deve nel culto avere un comportamento, un portamento meglio, una conciatura eccetera, che non faccia detrarre dalla gloria di Dio, dall'attenzione alla gloria di Dio. Non so se è chiaro questo, a me convince. Poi i vari passaggi non sono tutti così evidenti, ma insomma il punto di Paolo non è che le donne sono fatte a immagini, non sono fatte a immagini di Dio, ma a immagini dell'uomo, ma è che il racconto della creazione suggerisce a Paolo che le distinzioni fra uomo e donna devono rimanere. Non è Paolo stesso che dice anche nella lettera ai Galati, anche altrove lo vediamo, in Cristo non c'è né giudeo né greco, né schiavo né libero, ma dice anche né uomo né donna. Questi sono gli argomenti di quelli che dicono dobbiamo essere pari, no? Cosa sostiene Paolo qui ricorrendo alla teologia della creazione? È vero che in Cristo, in quanto sia in Cristo, cioè nella nuova creazione, non c'è uomo e donna, però le strutture della creazione, cioè la distinzione fra uomo e donna, permane in questo momento. E quindi nel culto, che il culto cristiano deve riflettere la nuova realtà, tuttavia anche in questa nuova realtà la distinzione uomo-donna rimane, perché una donna che si comporta così può portare disonore al marito, così poteva venire percepito, e Paolo vuole che nell'assemblea non ci sia distrazione dalla gloria di Dio. Credo che sia molto difficile da capire, cioè i vari passaggi possono essere difficili, ma se si riduce a questo si può anche capire che le donne non portino il velo oggi come Sofia. Scusate, come, ma però forse vale ancora per certi aspetti, no? Potrebbe valere, no? Come? No, dico, si può capire che oggi materialmente non significhi portare un velo, anche se le nostre mamme portavano ancora il velo in chiesa, vi ricorderete, eh? Ecco perché questa tradizione è arrivata fino a... Non è quello il punto, io penso, però può essere vero che ci vuole un comportamento modesto, questo può rimanere. Non so se si riduce a questo, però io non penso che vada molto al di là Paolo in questo. Vuole stabilire che ci vuole nei di. Sì. Certo. Sì, direi di sì. Però Paolo vede una distinzione, questa bellezza, questa gloria dell'uomo emerge nella donna. Quindi sì, gloria dell'umanità, che è la donna. Va bene, abbiamo